come ricordi che affiorano un attimo o racconti che sentiamo per caso da bocche sconosciute, ci avvieremo per mano nelle grandi città italiane, Venezia, Firenze e Roma.
Come vento, attraverseremo queste isole emerse per scoprirne l'anima ribelle nascosta tra le vie, le stradine e le calle. Letture estratte dal sapiente lavoro letterario raccolto nella collana Finestre delle edizioni Voland.
Guida alle città ribelli. C'è stato un tempo in cui, con un'antenna ben piazzata sul davanzale e un ripetitore sopra il tetto, ognuno poteva lanciare nell'etere il proprio messaggio. Musica, proclami politici, avvisi, proposte di manifestazioni e un bel po' di follia e divertimento. Era l'epoca delle radio libere, erano gli anni 70. Anche a Venezia in parecchi si lanciano nell'avventura, ed ecco che in Calle dei Botteri, cioè gli artigiani che costruivano botti, tini e bottiglie, nell'appartamento di alcuni studenti nasce la redazione locale di Radio Sherwood, che aveva la sua sede centrale a Padova e dedicava grande attenzione alle vicende del movimento di autonomia studentesca. Il 1977, anno in cui la tensione politica legata alle contestazioni si innalza esponenzialmente, porta con sé anche indagini della magistratura, perquisizioni e sequestri di materiale di ogni tipo. Il ripetitore di questa minuscola emittente radiofonica indipendente è collocata sui tetti di uno dei palazzoni, grattacieli li chiamavano allora, del rione Cita Marghera. È collegato all'appartamento sottostante in cui vive un compagno, poi arrestato per la sua attività politica con studenti operai. Il segnale all'improvviso è sospeso. Una telefonata allarmata avvisa lo speaker in onda di perquisizioni in corso dalla Cita. La redazione casalinga di Venezia si dilegua in pochi minuti, ponendo fine così alla primissima esperienza di radio libera veneziana. Alcuni protagonisti dell'epoca raccontano di altre emittenti movimentistiche che occupano cucine, salotti o stanze da letto di case del centro storico, come Radio Arpo, in Campo San Lio, oltre il Ponte di Rialto, esperienza simpatica e riverente, durata appena pochi mesi, e intrapresa dagli indiani metropolitani, giovani ribelli votati alla creatività, e non solo alla politica, tout court. Vicini al gruppo nato tra le occupazioni studentesche milanesi e bolognesi del 77. Grazie alla tenacia degli attivisti locali, Sherwood avrà un seguito, collocando il ripetitore sul tetto di un altro grattacielo della Cita. E già dal 1978 sarà inaugurata la redazione Mestrina nel quartiere Aretusa, nella zona di Viale San Marco. Venezia. Radio Libere. Calle dei Botteri, Sestiere di San Paolo.
Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancor di più perché libera la mente. Radio si può scrivere leggere o cucinare. C'è da stare immobili, sputili a guardare. E forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.
Gli albori di Controradio sono tuttora avvolti in un'aura di mito. Gran parte dei fiorentini nati negli anni 50 e 60 rivendica di essere stata tra i fondatori o almeno tra gli animatori di quella che un tempo era l'emittente della controcultura cittadina, di aver partecipato in qualche modo alle sue prime pionieristiche trasmissioni. Nel 1975, con un anno di anticipo rispetto alla storica sentenza della Corte Costituzionale che avrebbe legalizzato le emittenti radiofoniche private in Italia, un gruppo di giovani esponenti di Lotta Continua e di femministe effettua i primi esperimenti di trasmissione nel castello medioevale di Montalbano, nella zona di Rovezzano, dove durante la Seconda Guerra Mondiale era stato perfino allestito un piccolo campo di concentramento. Ma l'iniziale vera sede della Contro è in Via dell'Orto, un piccolo garage con un bandone che tutte le mattine viene tirato su dal primo che arriva e abbassato a tarda notte dall'ultimo che va via. Dalla sua frequenza d'origine, 93.700 MHz, Controradio partecipa al movimento del 77 insieme ad altre radio militanti e sarà la seconda emittente libera italiana, dopo Radio Alice di Bologna, a essere chiusa dalla polizia su ordine della questura. La politica e la cultura indipendente sono le sue stelle polari, gli assi portanti di un progetto coraggioso e innovativo. Risale ai suoi inizi la volontà di fare controinformazioni e infatti per 25 anni il suo direttore responsabile fu Pio Baldelli, il docente che per primo ha introdotto questo concetto in Italia. Ma altrettanto importanti sono la musica e la cultura indipendente. Non a caso nell'agosto del 1977 Controradio è anche la prima emittente a proporre in Italia un programma di musica punk, fenomeno appena esploso in Gran Bretagna. Alla cooperativa che la gestisce aderiscono realtà come Magistratura Democratica e Psichiatria Democratica, i collettivi studenteschi e quelli degli insegnanti. Per anni la radio organizza concerti, rassegne e manifestazioni, finché nel 1982 non è costretta a chiudere a causa di un ingente deficit di bilancio. Ma l'anno successivo il progetto rinasce dalle proprie ceneri, stavolta privo degli elementi più politicizzati, e si struttura per la prima volta con una redazione che resta fortemente legata ai temi della politica, dell'informazione e della musica. Negli anni Ottanta Firenze diventa una capitale della musica rock indipendente e Controradio è il suo insostituibile amplificatore, il luogo della scoperta musicale e una straordinaria palestra per i giovani artisti indipendenti che suonano nelle cantine perché all'epoca non esistono ancora gli studi di registrazione. Nel 1984 dà vita alla rassegna Rock Contest, ancora oggi la principale manifestazione cittadina per gruppi emergenti. Organizza festival cinematografici ed eventi dedicati alla creatività giovanile. poi aderisce al network di Radio Popolare di Milano e acquisisce una seconda frequenza che le consente di trasmettere anche sulla costa occidentale della Toscana. A partire dalla seconda metà degli anni 90 stabilisce la sua sede in via del Rosso Fiorentino 2B, nella zona di Monticelli, poco distante dall'isolotto. Quella che fu l'emittente del movimento del 77, della musica alternativa anni 80 e della controinformazione trasmette ancora oggi, anche se lo spirito e l'indipendenza dei giorni migliori sono ormai solo un lontano ricordo. Firenze, la Contro, pioniera delle radio libere, via del Rosso Fiorentino 2B. A San Lorenzo c'è una strada da percorrere dall'inizio alla fine per conoscere una storia che ha fatto parlare di sé in Italia e nel mondo. È via dei Volsci, parallela di via Tiburtina, e via dei Sabelli, che attraversa San Lorenzo da Bastioni Aureliani fino al Verano. Partiamo dalle mura, costruite tra il 270 e il 275 d.C. dall'imperatore Aureliano per difendere la capitale dell'impero dagli attacchi dei barbari. Qui nel tratto di via di Porta Labicana, oggi sulle pietre campeggiate una grande scritta «Ciao Antò», con una stella rossa al centro, ricorda Antonio Salerno Piccinino, giovane attivista del centro sociale Acrobax, morto nel 2006 mentre lavorava come Pony Express. Su quello stesso tratto di mura fino alla fine degli anni 90 c'era un'altra grande scritta, «Autonomia operaia», con la falce e martello. Proprio a pochi passi al civico 6 di Via dei Volsci, dove ora c'è uno dei tanti pub del quartiere. Tra il 1972 e il 1974 nacquero i comitati autonomi operai. La sede guadagnò una notevole visibilità a partire dal 1977 come luogo di ritrovo della galassia dei collettivi dell'area di autonomia operaia. Da quell'anno, Volsci divenne per i grandi giornali sinonimo di autonomi, parola che a sua volta finì per significare violenti, mostri, provocatori e barbari, da sbattere in prima pagina o in galera. Il 7 novembre 1977 la sede fu chiusa con un'eclatante operazione di polizia che portò all'arresto di 96 attivisti con l'accusa di associazione sovversiva. Poche ore dopo, i comitati di quella strada, protetti e sostenuti dai San Lorenzini, occuparono tutti i locali dal civico 20 al 30. In seguito, gli abitanti del quartiere presero possesso anche degli appartamenti sopra il civico 18. Praticamente dal 77 guadagnato alla causa un intero isolato. Nel 1978 uscì la rivista I Volsci. Nella testata erano riprodotti Obelix e Asterix, per ribaltare l'immaginario della propaganda e rivendicare l'identità di barbari, che continueranno a girare per le strade imperiali di Roma rifiutando di chiudersi nei circhi massimi e nei colossei del sistema. I comitati autonomi romani si sciolgono nel 1994, molto dopo la disgregazione di autonomia operaia a livello nazionale. E alcune sedi rimangono vuote fino al 1997, quando viene occupato il civico 32, stavolta per farne un centro sociale. Nasce Onda Rossa 32, che fin da subito si differenzia dalle sedi politiche degli anni 70. Apre una trattoria popolare che diviene luogo di incontro tra quartieri e militanti di tutta la città. Durante il primo decennio del 2000, qui sono passati gli attivisti di mezzo mondo. Ci piace ricordare quando nel 2001, subito prima del G8, arrivò Manu Chao per una cena e un concerto improvvisato. Nel corso del tempo le altre sedi storiche hanno ospitato diversi collettivi femministi, studenteschi, internazionalisti e antifascisti. Nell'isolato successivo al numero 41 trovate la Libreria Internazionale di Valerio Marchi, il sociologo skinhead, autore di svariati libri sulle culture di strada, scomparso nel 2006. Poco più avanti sulla destra, al 56, ci sono gli studi di Radio Onda Rossa, che trasmette dal 24 maggio 1977. L'emittente fu presto accusata di istigazione a delinquere e tra il 77 e l'80 molti redattori vennero denunciati, incarcerati, processati e infine assolti. Tra il 77 e il 78 subì diverse chiusure preventive, seppur temporanee, in occasione di manifestazioni di piazza. Il 13 ottobre 1982 un ordigno esplose davanti alla porta dell'appartamento della radio, provocando danni rilevanti all'interno dei suoi locali, in tutto il palazzo e in quelli circostanti. Nonostante attentati e repressione, la programmazione continuerà a dare voce ai movimenti, traendone nuovi impulsi. Nel 1988 il collettivo degli studenti medi comincia a diffondere principalmente musica rap. Qualche anno dopo, proprio grazie alla loro trasmissione al movimento studentesco della Pantera, nascerà una delle prime posse romane, che avrà il nome di Onda Rossa Posse. Dalla sua scissione deriverà uno dei gruppi pop più importanti del panorama della musica ribelle italiana, gli Assalti Frontali di Militant A. Oggi la storica emittente dell'autonomia romana è ancora completamente autofinanziata e continua a trasmettere sugli 87.9 in FM. Proprio davanti al Civico 56 c'è il bar Marani. Vi consigliamo di fermarmi per un caffè o un aperitivo. Ai tavolini si ritrovano militanti, artisti, artigiani, operai, mescolati agli anziani abitanti del quartiere e giovani figli degli storici residenti. Sicuramente ci sarà anche il libraio di Zafari, libreria dell'usato al numero 58. Vi suggeriamo di affacciarvi e di sedere sulla panchina di legno di fronte all'ingresso per sentire le ultime dalla strada. Proseguendo verso il verano, tra pub e botteghe, subito prima di arrivare a Piazza dei Sanniti, sulla destra, al 94, c'è la Palestra Popolare. Nel 1998 un gruppo di istruttori attivisti dei centri sociali ha preso possesso di una bottega vuota, trasformandola in una sala da ginnastica, in un quartiere in cui non è semplice fare sport a prezzi popolari. La palestra è ora un'istituzione con centinaia di iscritti, il ring e la parete di arrampicata. La polisportiva ha raggiunto anche importanti successi sportivi, in particolare nella box. Superata Piazza dei Sanniti e il nuovo Cinema Palazzo, attraversate l'incrocio dove passa il tram e girate a sinistra su Via dei Reti. In fondo alla strada, sulla destra, c'era, fino a qualche anno fa, l'atelier autogestito ESC. Gli studenti e i ricercatori precari che animano questo spazio occuparono per la prima volta nel 2004 un antico magazzino abbandonato, dal prospetto elegante e curato al Civico 15. I suoi interni, con le capeate in ferro, i lucernai in vetro e le lunghe pareti cieche, dove il proprietario avrebbe visto bene, contro ogni normativa vigente, un supermercato, si sarebbero invece trovati presto a ospitare sessioni della International Post Art, seminari, serate di musica elettronica e numerose altre attività come gli sportelli per migranti. Nel 2009 ESC ha traslocato in via dei Volsci 159 per sottrarsi alla gogna del regime proprietario. Attraversato da un'ampia rete di collettivi e studenti della vicina Sapienza, ESC è subito diventato punto di riferimento per molte facoltà. Qui nasce l'UM, Libera Università Metropolitana, e tra pensatori eretici, cattivi maestri e buoni studenti si trasforma la generazione che sarà protagonista dell'onda e dei movimenti studenteschi. Una nuova scuola dove sono di casa molti teorici operaisti. Se passate all'ESC verso Natale troverete la fiera dei vini e dei libri indipendenti. A prima vista potreste non accorgervi che proprio lì, all'ultimo civico di Via dei Volsci, si è rinnovata con forme e linguaggi diversi la tradizione di autonomia e conflitto del quartiere. Roma. La lunga via dell'autonomia. Via dei Volsci. Piazza Vittorio Emanuele II, la più grande piazza di Roma, più ampia persino di Piazza San Pietro, venne edificata nel 1871, all'indomani del trasferimento della capitale d'Italia da Firenze a Roma, con uno stile torinese circondato da palazzi con bei portici ottocenteschi. Al centro del vasto quadrilatero, dove confluiscono numerose strade, ci sono il giardino e i marciapiedi, dove si svolgeva l'antico, bellissimo mercato culturale, spostato nel 2001 verso via Principe Amedeo, nelle strutture che prima ospitavano la centrale del latte di Roma e la caserma Pepe. Al centro della piazza, nel giardino, la cosiddetta porta alchemica o porta magica, l'unica rimasta delle cinque porte della villa dell'alchimista Massimiliano Palombara, narra la leggenda che un pellegrino, ospite per una notte nei giardini della villa, il giorno dopo sia scomparso attraverso la porta, lasciando però alcune pagliuzze d'oro frutto di una trasmutazione alchemica e una misteriosa carta piena di simboli magici che rivelano il segreto della pietra filosofale. Il marchese fece incidere sulle porte di Villa Palombara il contenuto del misterioso messaggio, nella speranza che un giorno qualcuno sarebbe riuscito a decifrare i simboli. A ovest della piazza, in via Buonarroti 47, fino a qualche anno fa c'era la storica sede dell'emittente Radio Città Futura, la prima radio di movimento romana fondata nel 1975. Dal 15 marzo 1976 iniziarono le trasmissioni ufficiali, che contribuirono a rompere il monopolio dell'emittenza di Stato con un trasmettitore da 350 watt, attraverso un'antenna alta 18 metri, issata dai militanti delle due organizzazioni della Nuova Sinistra, a cui faceva capo il PDUP e Avanguardia Operaia. Nel 1977 questa era la radio del movimento. Il 16 marzo 1978 Radio Città Futura parlò del sequestro del presidente democristiano Aldo Moro, circa mezz'ora prima che questi venisse rapito dai militanti delle Brigate Rosse, raccogliendo voci confuse che circolavano nell'ambito della sinistra extraparlamentare. Negli anni successivi Piazza Vittorio è diventata il crocevia del primo dei quartieri multietnici della città. Da questo luogo e da quello che rappresenta nell'immaginario romano ha preso il nome l'Orchestra di Piazza Vittorio, esperimento unico e in seguito riprodotto in altre città, di ensemble multiculturale che al momento conta 18 musicisti provenienti da 10 paesi e in cui sono parlate 9 lingue diverse. Il gruppo ha avuto modo di formarsi nel corso delle lotte per la difesa del cinema Apollo, che nel 2001 rischiava di diventare una sala bingo e che venne occupato da associazioni e abitanti del quartiere per chiederne la riqualificazione e l'impiego come spazio culturale. Nata all'interno dell'associazione Apollo 11, da un'idea di Mario Tronco e Agostino Ferrente, e creata con l'autotassazione di alcuni cittadini, l'orchestra di Piazza Vittorio ha debuttato il 24 novembre del 2002 con il concerto di chiusura di Roma Europa Festival. Roma, da Radio Città Futura all'orchestra multietnica, Piazza Vittorio.
Getting farther, don't you? the storm is fading. The blaze getting louder, the fire's getting slower.